Radio Giornale.
321 voti a favore in Italia, Conte incassa la fiducia alla Camera, ma la partita vera per la sopravvivenza del Premier è oggi al Senato. Trump revoca il divieto d'ingresso per gli stranieri negli Stati Uniti causa Covid, Biden però fa subito sapere che rivedrà la decisione. Ora è ufficiale, tolti i mondiali di hockey alla Bielorussia, marcia indietro della federazione dopo le polemiche e la defezione degli sponsor. Il Covid-19 e le sue varianti, cresce la preoccupazione anche in Svizzera. Cosa ci dicono queste mutazioni? Se ne parla a Modem. Primo esame superato per Giuseppe Conte, la Camera dei Deputati vota la fiducia al governo con la maggioranza assoluta, tuttavia la partita difficile sarà quella di oggi in Senato, discorso del Premier previsto fra poco, si parte alle 9:30 e il risultato del voto questa sera. Ma partiamo da quanto successo ieri, da Roma, Anna Valenti.
Presenti 607, votanti 580, astenuti 27, maggioranza 291, hanno votato sì 321, hanno votato no 259, la Camera approva.
Servivano 315 voti per la maggioranza assoluta, il Premier Conte ne incassa 6 di più. Grazie al sostegno di alcuni ex deputati del Movimento 5 Stelle, uno di Italia Viva, così come della oramai ex deputata di Forza Italia Renata Polverini, che dopo aver dato la fiducia al governo Conte ha detto addio al suo partito. Ottimo risultato, un dato politico importante, il commento via Twitter del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che però non nasconde i timori per il voto di oggi in Senato. La via è strettissima, la situazione è molto complicata, ha affermato. In questo ramo del Parlamento, infatti, maggioranza assoluta corrisponde a 161 voti, ma per ora il pallottoliere della maggioranza è fermo a 155 sì. A meno che davvero i cosiddetti volenterosi, come li ha definiti nel suo discorso il Premier Conte, chiamati a sostituire i senatori di Italia Viva di Matteo Renzi, non si palesino davvero. Tuttavia l'UDC ha già detto che voterà compatto con il centrodestra il no alla fiducia, così come Forza Italia, che rassicura non ci sarà alcuna defezione. In attesa della prova dei fatti, Conte sembra doversi accontentare di una maggioranza semplice, una vittoria fragile però, frutto di una maggioranza raccogliticcia, che consentirebbe al Premier solo di tirare un po' avanti e prendere così tempo per tentare di costruire davvero quell'allargamento delle forze di governo prefigurato ieri in aula.
Stop al divieto di ingresso per cittadini stranieri negli Stati Uniti causa Covid. In uno dei suoi ultimi atti da presidente, Donald Trump ha eliminato il bando introdotto introdotto a marzo dell'anno scorso per chi arriva dall'area Schengen, dalla Gran Bretagna, dall'Irlanda, dal Brasile, che però rimarrà in vigore per la Cina. Da Washington il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Le restrizioni erano state una delle poche misure adottate da Trump nella prima fase della pandemia. Il blocco riguardava gli arrivi delle persone che avevano trascorso le precedenti 2 settimane in gran parte dell'Europa, Svizzera compresa, con l'aggiunta poi anche del Brasile. Queste regole saranno rimosse a partire dal prossimo 26 gennaio. Al loro posto entrerà in vigore per tutti i viaggiatori in arrivo qui negli Stati Uniti l'obbligo di un test Covid negativo o la documentazione dell'avvenuta guarigione dal coronavirus. Sono stati gli esperti del Centro Federale per la Sanità Pubblica a chiedere l'introduzione di quest'ultimo vincolo. Nel documento diffuso dalla Casa Bianca, Trump spiega che questa nuova misura è sufficiente a prevenire l'ulteriore diffusione di Covid negli Stati Uniti, dove ha causato ormai 400.000 morti. L'annuncio è particolarmente gradito alle compagnie aeree, secondo cui l'obbligo del test potrebbe facilitare una ripresa del traffico di passeggeri, crollato del 95% tra le due sponde dell'Atlantico nei mesi scorsi. La decisione di Trump è comunque soggetta a revisione da parte della nuova amministrazione Biden, che da mercoledì, dopo il suo insediamento, la potrà eventualmente modificare.
Cosa che sembra veramente intenzionato a fare, infatti una portavoce di Joe Biden ha fatto sapere che il nuovo presidente ripristinerà il divieto di ingresso negli Stati Uniti per i viaggiatori provenienti dall'estero, in quanto non è il momento di allentare le restrizioni anti-Covid. Quindi disaccordo tra presidente uscente ed entrante a poche ore ormai dall'avvicendamento. Controlli sistematici alla frontiera e chiusura dei valichi minori, lo ha chiesto il Consiglio di Stato ticinese a Berna. È la terza volta durante la seconda ondata che il Consiglio federale riceve dal Ticino una richiesta di questo tipo. Sentiamo le motivazioni di questa sollecitazione da parte del presidente del governo ticinese, Norman Gobbi.
Una constatazione, il fatto che la mobilità delle persone è un elemento che aiuta a diffondere il virus. Se chiediamo ai cittadini residenti in Svizzera di non muoversi, di usufruire del telelavoro, di limitare i contatti, beh, soprattutto per un territorio come il nostro, un triangolo incuneato tra Lombardia e Piemonte, infatti le interazioni umane, sociali ed economiche con il Canton Uri, per esempio, magari qualcosina in più col Canton Grigioni, sono più limitati rispetto a quelle di persone che possono entrare liberamente da sud. Per noi evidentemente è importante monitorare anche ciò che avviene a sud, a maggior ragione che la regione Lombardia è stata confermata come regione di categoria rossa.
Norman Gobbi, presidente del governo ticinese. Attualmente 200 delle 1800 farmacie in Svizzera contribuiscono attivamente nella lotta contro la diffusione del coronavirus, offrendo la possibilità di fare i test. Stilando un bilancio per l'anno appena passato, PharmaSuisse, la società svizzera dei farmacisti, ribadisce: le competenze le abbiamo, siamo pronti a partecipare alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Monica Fornasia.
A fine novembre erano un centinaio le farmacie che effettuavano test rapidi per il coronavirus. PharmaSuisse si augurava di poter estendere l'offerta e prevedeva che entro fine 2020 sarebbero state 600 le farmacie in grado di testare, un terzo del totale su territorio nazionale. Nell'opuscolo di bilancio della società svizzera che le riunisce, pubblicato ieri, le cifre presentate sono ben altre. Attualmente sono solo 200 o poco più le farmacie che contribuiscono all'individuazione dei casi positivi. La categoria ribadisce poi di essere formata e pronta anche a partecipare alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Non solo, si chiede che la competenza venga estesa anche agli assistenti di farmacia, così che possano contribuire al piano di immunizzazione al fianco dei 2500 farmacisti già abilitati. Ma dato per imminente una settimana fa in almeno tre cantoni, San Gallo, Soletta e Argo, si fa ancora attendere il via libera delle autorità cantonali. Tra le varie cifre che non riguardano la pandemia, evidenziate dal rapporto, spicca poi quella relativa ai farmaci generici. Stando a PharmaSuisse, un medicamento su 5 potrebbe essere sostituito da un generico più a buon mercato, con un potenziale risparmio di 175 milioni di franchi all'anno.
Negli scorsi mesi il tracciamento manuale dei contatti in caso di contagio da Covid ha mostrato i suoi limiti, ma l'applicazione Swiss Covid potrebbe davvero fornire un importante aiuto nella lotta alla pandemia, dicono gli esperti dell'Università di Zurigo, anche se ci sono delle insidie da risolvere. Sentiamo il servizio di Mirko Priuli.
Grazie a Swiss Covid le allerte in caso di contagio da coronavirus vengono velocizzate e questo può fare la differenza, dicono i ricercatori dell'Università di Zurigo che hanno analizzato l'efficacia dell'app. I dati utilizzati dall'Ateneo si basano su quelli cantonali relativi alle persone identificate come contatti di soggetti positivi al virus e mostrano che, grazie all'allerta ricevuta, chi aveva installato Swiss Covid ha potuto mettersi in quarantena un giorno prima rispetto agli altri. 24 ore che possono non sembrare molte, ma che hanno un'influenza notevole sul corso della pandemia. Gli esperti hanno anche dimostrato che nel mese di settembre non solo il 5% di tutte le persone per cui è scattata una quarantena obbligatoria sono state avvertite prima grazie all'app. 30 individui fattisi testare dopo l'allerta inviata dall'applicazione hanno così scoperto di essere positivi al Covid, permettendo di spezzare 30 possibili catene di infezione. Malgrado le note positive, non mancano però i punti critici. Un infettato su 3, ad esempio, non attiva l'avviso tramite app e questo in seguito ai ritardi nell'assegnazione dei codici segnalati negli scorsi mesi. Per il suo buon funzionamento è inoltre fondamentale che l'app venga installata dal maggior numero di persone possibile. Finora è stata scaricata 1,8 milioni di volte. Per gli esperti si potrebbe far meglio.
È scaduto a mezzanotte il provvedimento amministrativo alla base del blocco dei beni depositati presso le banche svizzere dall'ex presidente tunisino Ben Ali, deposto esattamente 10 anni fa e morto in esilio nel 2019. Decine di milioni di dollari che ora però potrebbero tornare nelle mani del suo entourage. Maggiori dettagli da Lucia Mottini.
Sono circa 60 milioni, una minima parte della fortuna di Ben Ali, stimata dalla Banca Mondiale a 10 miliardi, una cifra giudicata ancora di molto inferiore a quella reale. Ma non vi è dubbio che quei 60 milioni, finiti a titolo preventivo sotto sequestro in Svizzera alla caduta di Ben Ali, farebbero davvero comodo a un paese in pieno marasma economico come la Tunisia. Eppure, malgrado le sollecitazioni da parte di Berna, soprattutto nell'anno appena trascorso, i diversi governi tunisini non hanno fatto il necessario per recuperare questi beni. Non hanno cioè dimostrato, tramite condanne giudiziarie, la provenienza illecita di questi beni. Come annunciato in dicembre dal Consiglio federale, il blocco amministrativo è quindi scaduto alla mezzanotte di ieri per raggiunto limite massimo, 10 anni appunto, il che non significa che i beni verranno necessariamente consegnati alla famiglia del defunto presidente, come ci ha confermato il portavoce del Dipartimento federale degli affari esteri Pierre-Alain Elchinger. Anche se cade la misura amministrativa, i beni oggetto di procedure penali e di assistenza giudiziaria rimangono bloccati. Toccherà quindi all'apparato giudiziario dire l'ultima parola sul destino dei beni di Ben Ali ancora al fresco in Svizzera.
Sono stati tolti alla Bielorussia i mondiali di hockey su ghiaccio che avrebbero dovuto svolgersi dal 21 maggio al 6 giugno, oltre che a Riga, in Lettonia, anche appunto a Minsk. La federazione internazionale ha deciso di togliere la ribalta ad Alexander Lukashenko, il presidente, gran tifoso e praticante dello sport molto popolare nell'ex Repubblica Sovietica. Sentiamo Stefano Grazioli.
Prima se ne sono andati gli sponsor, poi la federazione internazionale ha deciso che davvero non era il caso. A poco sono serviti gli abbracci la settimana scorsa di Alexander Lukashenko al presidente dell'organizzazione dell'hockey mondiale, lo svizzero René Fasel, per evitare una scelta che ormai era nell'aria da settimane. I campionati di quest'anno non si giocheranno quindi in Bielorussia, ma solo in Lettonia e forse in un altro paese ancora da decidere. Al momento poco conta, ciò che importa, come ha sottolineato Svetlana Tikhanovskaya, e aver fatto una mossa intelligente supportando chi lotta per i diritti umani e lo sport onesto, evitando di collaborare con un regime autoritario. La leader dell'opposizione in esilio si è schierata con la Fondazione degli Sportivi Bielorussi, creata da alcuni famosi atleti di diverse discipline nell'agosto scorso, all'inizio delle proteste contro le elezioni presidenziali truccate, e che in questi mesi si è battuta per il boicottaggio della manifestazione. Una vittoria, insomma, per chi ha cercato appunto di dare un segnale chiaro e tangibile contro Lukashenko. Il capo di Stato è già finito sulla lista nera dei sanzionati da Europa e Stati Uniti in seguito alla dura repressione attuata contro l'opposizione. La revoca dei mondiali di hockey su ghiaccio è un colpo ulteriore, più di immagine che di sostanza, ma inevitabile, che servirà poco a mutare gli equilibri a Minsk e inasprirà comunque i rapporti con l'Occidente.
Siamo alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
Sì, iniziamo dall'hockey su ghiaccio. Dopo le sconfitte di 2 giorni fa, le ticinesi tornano sul ghiaccio per ritrovare il riscatto. Dalle 19.45 l'Ambria sarà ospite del Langnau, mentre il Lugano del Rapperswil. La lista degli assenti è bianco-blu, si aggiunge Julius Nattinen, che a causa della distorsione riportata alle vertebre cervicali sarà in box per 2 settimane, mentre si è prolungata di un ulteriore mese l'assenza di Matt D'Agostini. In casa bianconera, oltre a Riva, che De Wolf, assente questa sera anche Alessio Bertaggio, colpito da una discata domenica alla Corner Arena. Vienne contro Davos, Zugo Ginevra e Zurigo Friburgo gli altri 3 incontri di serata, serata completata dalla sfida nella Lega Cadetta dei Ticino Rockets, che dalle 19.30 se la vedranno a Biasca con l'Academy dello Zugo. Venendo in chiusura al calcio, il Milan si è riappropriato della vetta della Serie A vincendo 2-0 sul campo del Cagliari, protagonista della serata Zlatan Ibrahimovic con una doppietta.